Marco, buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori. E oggi parleremo, perlomeno partiremo, dalla questione delle tasse, perché in maniera magari sulle seconde linee se ne parla molto, se ne parla in maniera tremenda e quindi vale la pena di fare un po' il punto della situazione sul sistema fiscale nel nostro paese. Se ci riusciamo, poi dovremo affrontare un aspetto particolare delle tasse, che è volutamente il più misconosciuto, che non è quello dell'evasione fiscale, perché l'evasione fiscale sia in quantità di denaro sottratto sia in forme diverse di clientelismo non raggiunge l'erosione fiscale. L'erosione fiscale è quella forma attuata negli anni, nei decenni, dai vari governi di clientelismo nei confronti di settori specifici del patronato ai quali si tolgono le tasse. Quindi c'è una forma di evasione fiscale legalizzata, no? In cui lo Stato concede ora a quelli, ora a questi, no? Una riduzione delle tasse che è imponente. Addirittura la nostra informazione più specifica è quella che abbiamo tratto da una relazione della Corte dei Conti, che poi dopo quell'anno, il 2016, si è taciuta, no? Dove si faceva ammontare questa erosione fiscale, ossia soldi di tasse non pagate dai padroni in forma legale, no? A ben 300 miliardi l'anno. Quindi ecco, speriamo di concludere con quell'argomento là, passando però all'inizio su un ragionamento sulle tasse che invece sia un po' più a tutto tondo, perlomeno su degli aspetti fondamentali. La cosa che intanto bisogna dire agli ascoltatori è che trattandosi come al solito di molti numeri, chi avrà bisogno di ricordare, di elaborare, di utilizzare i dati che noi forniamo li troverà, come spesso ormai, sempre più spesso succede, proprio nel sito di Radio Onda Rossa, a fianco alla registrazione di questa trasmissione, anche un link perché possa arrivare direttamente ai dati che sono stati citati, o almeno alcuni dati che sono stati citati nel corso della trasmissione. Allora, come stanno bene le cose attualmente è stato illustrato ieri da un articolo nell'inserto di Affari e Finanze del Corriere della Sera di ieri, dove si riprende il tema delle tasse da parte di un famigerato imbroglione nel nostro paese, soprattutto per noi pensionati e lavoratori pensionandi, che si chiama Mauro Marè, e che ribadiva la necessità di fare una scelta di prospettiva, una scelta radicale, una scelta sostanziale per affrontare il problema delle tasse nel prossimo futuro. Sintetizzando molto, diceva lui, ma stanno dicendo da tempo tutti i quotidiani e gli economisti di regime, che il problema delle tasse va affrontato in uno dei due seguenti modi: o arrivando alla flat tax, sarebbe la tassa piatta, quella uguale per tutti, in maniera diretta o indiretta, totale o parziale, ma questo è uno, diciamo, degli obiettivi da perseguire. L'altro sarebbe invece di spostare la tassazione del reddito ma e portarle invece sui consumi. Allora, qualche inciso delle nostre trasmissioni già abbiamo parlato di questi due atteggiamenti, che non sono assolutamente in contrapposizione. Da decenni si stanno perseguendo contemporaneamente e gradualmente si sta arrivando a una flat tax, si sta attuando uno spostamento dalla tassazione delle ricchezze alla tassazione dei consumi come idea generale del sistema fiscale. Per questo è facile ricordare che tutto questo è, entrambi queste strade sono due strade assolutamente antipopolari, che grondano ingiustizia sociale e che sono, tanto per citarla, insomma, sono esattamente l'opposto di quello che prevede l'articolo 53 della Costituzione, che dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Anche in questo caso l'essenzialità e la sostanzialità del testo costituzionale è eccezionale, però significava molto semplicemente quello che poi è stata un'aspirazione che ha accompagnato tutta le riforme costituzionali che ci sono state in Europa e che sono state rinnovate o sono nuove, no? Di aspirazione alla giustizia sociale, all'uguaglianza, diciamo, in termini realizzabili. Questa cosa quindi ha avuto origine, è stata in qualche misura iniziata nel dopoguerra e poi piano piano si è degradata e si è allontanata dai suoi obiettivi iniziali. Nella situazione italiana sembra la situazione è emblematica più che in qualsiasi altro paese. Pensate che nel 1974, quando è stata fatta la riforma dell'IRPEF, che era, diciamo, la prima grande riforma seguita alla seconda guerra mondiale, quindi quella che voleva attuare la Costituzione, no? Le aliquote per il pagamento delle tasse erano ben 32 aliquote diverse, che era veramente un esempio di trasparenza. Anzi, spesso si usava di questa riforma anche un'aggettivazione calza come un guanto, nel senso che da quelle 32 aliquote sono quelle che veramente riescono a catturare la realtà e la condizione economica dei cittadini italiani in ogni suo aspetto, in ogni sua forma. Per cui 32 aliquote che sembrano, e poi sono state smantellate proprio anche con la motivazione che la cosa fosse complicata, vedremo dopo che quelle 32 aliquote ne sono rimaste solo 5 per favorire i ricchi, però in realtà poi sono state invaso il sistema fiscale da oltre 1000 agevolazioni fiscali. Io dico 1000, ma sono convinto che sarebbero molte di più. I dati, quelli ufficiali, ci parlano perlomeno di 800, però ormai, diciamo, di trasparenza nel sistema fiscale italiano non c'è più assolutamente nulla. Tutti quanti non sappiamo esattamente dove siamo collocati, non sappiamo che cosa dobbiamo fare, dobbiamo rivolgerci ai tecnici e pagare per sapere quanto sarà quale sarà il nostro regime fiscale, no? Gli unici che invece hanno la fortuna di sapere come stanno le cose sono i lavoratori dipendenti, quali a quali le tasse vengono detratte dallo stipendio in forma diretta. Quindi noi, se vogliamo sapere qualcosa sulle nostre tasse, dobbiamo vederlo sulle buste paga, e nemmeno riusciamo a vedere tutto, mentre tutto il resto del mondo, dai liberi professionisti alle rendite finanziarie eccetera, non hanno più diciamo un quadro reale a cui è attendibile, rispetto al quale sapere quanto stanno pagando e quanto pagheranno nel prossimo futuro. Ecco, questo quadro così un po' storico, appunto, che bisogna far risalire al 1974, va ricordato che anni erano gli anni 70, e proprio intorno agli anni 74 che cosa nasceva nel nostro paese, e come mai è stato possibile una riforma delle pensioni che per gran parte soddisfaceva il senso di giustizia sociale che i cittadini si stavano aspettando, e rispetto alle quali la forza espressa nei conflitti e nella lotta, no, ha consentito di realizzare. Bene, di queste, nel 74, questa riforma dell'INPS, delle tasse, aveva complessivamente 32 diverse aliquote, no? E che significa che c'era una possibilità di una grande gradualità tra il minimo che si poteva pagare e il massimo che si sarebbe dovuto pagare. La prima cosa quindi che va denunciata è che allora, in questo quadro, insomma, di chiarezza e di trasparenza, la prima tassa, la prima aliquota si chiamava no tax area, era un'area per i meno abbienti, per i lavoratori a basso salario, per i quali non era prevista il pagamento di nessuna tassa. Ma nel sistema universale quella no tax area era un momento di passaggio per tutta la cittadinanza. Quindi la no tax area era una forma, diciamo, aggiuntiva di redistribuzione sociale della ricchezza che aveva un senso, e ancor più oggi avrebbe un senso. Dopodiché la prima aliquota da pagare per redditi più bassi, per redditi soprattutto redditi da lavoro, no, era quella del 10%, ossia i lavoratori in generale, tutti, ma in generale anche i più poveri, avevano questo regime di bassa tassazione che nel volgere di alcuni anni è passato dal 10%, quindi la tassazione più bassa del 10%, l'aliquota più bassa del 100%, si è trasformata fino a successive riprese in una tassazione che non è più per niente minima, è diventata il 23%. Oggi chiunque abbia un reddito e debba pagare le tasse, per minimo che sia il reddito, dovrà comunque pagare il 23%, che è l'aliquota minima. È una tassa esosa veramente, se pensate che nei paesi europei questo 23% non costituisce l'aliquota minima in nessuno dei paesi. Qui io ho una tabella che fa vedere la Francia, dove la tassa minima è il 14%, la Germania ancora il 14%, il Regno Unito il 20%, la Spagna il 20%. Quindi stiamo in una capovolgimento di senso della tassazione, per cui negli anni che sono trascorsi tra il 1984, guardate, perché dal 74 all'84 il sistema fiscale non è stato manipolato, è rimasto lo stesso, e è evidente anche in questa circostanza che il riflesso delle lotte di un decennio così importante ha bloccato, diciamo, i padroni assatanati, no? E in quei 10 anni non ci sono state modifiche. Poi sono incominciate nel 1983-84 queste modifiche, e subito la tassa minima, che era del 10%, è passata al 18%, fino all'ultima rilevante trasformazione, che è appunto del 2007, in cui la tassa minima è diventata del 23%. Parallelamente, che cosa è successo invece delle tasse più alte, quelle a cui devono essere sottoposti le maggiori ricchezze, i redditi più alti, la tassazione dei capitali, la tassazione delle rendite finanziarie? Lì la tassa più alta che è stata concepita nel 1974 ed è rimasta uguale fino al 1984 era del 72%, ossia delle ricchezze che costituivano il reddito della popolazione più ricca, no? La aliquota più alta era il 72%. Ora, questo non significa che sull'intero reddito i ricchi avrebbero pagato il 72%, significa che scaglione dopo scaglione sarebbe arrivati al 72% come aliquota massima, ma tenete presente che quando c'era la lira e 500 milioni costituivano il reddito più elevato previsto dal sistema di tassazione, no? Applicando il 72% come aliquota massima, in realtà i percettori di questi redditi non andavano mai sotto il 50%, ossia era questo il meccanismo che, appunto, previsto dalla Costituzione della progressività, che faceva sì che una parte crescente del reddito venisse tassata in forma più elevata, ma a partire sempre anche dalle aliquote minime che vengono applicate anche ai grandi patrimoni, ai grandi. Lì noi quindi abbiamo avuto una tassazione che era partita dal 72%. Tenete presente, anche qui va chiarito, il 72% era un'aliquota diffusissima in tutti i paesi europei. Era, insomma, quello che una guerra immonda che ha fatto vedere i pescicani che si arricchivano a danno del macello che avveniva tra civili e militari con le guerre, no? Era l'aspirazione a una giustizia sociale, per cui tassare in quella misura, no? Era diciamo, un tentativo di recuperare la giustizia sociale. È il carattere redistributivo che doveva avere e che dovrebbe continuare ad avere il sistema fiscale. Tenete presente che addirittura in America si è arrivati in un breve periodo a una tassazione del 92%, no, dei redditi più elevati, e così anche nel nostro paese, che non ha mai avuto esito, non è mai stato in vigore, però inizialmente la legge prevedeva che non fosse l'aliquota più alta il 72%, ma l'82%. Poi tra il 73, anno in cui la legge era stata approvata, e il 74, in cui è invece andata in attuazione, no, c'è stato il modo già di recuperare un 10%. Ecco, la tassazione più elevata, che quindi nel 1974 era del 72%, e che è rimasta del 72% in tutto il decennio successivo, poi ha cominciato a essere manipolata, a decrescere, fino a che oggi siamo arrivati al 43%, ossia la percentuale dell'aliquota per i redditi più elevati è diminuita di 29 punti percentuali. 29 punti percentuali, un'enormità, no? Quindi la politica fiscale dal, diciamo, il periodo proprio emblematico craxiano, no? È progressivamente andata manipolando il sistema fiscale, tanto che quella aliquota è diminuita di 29 punti percentuali, passando da 72 al 43%. Come d'altra parte, per riflesso, le aliquote più basse, quelle destinate ai lavoratori e ai salari, erano aumentate, più che raddoppiate, perché dal 10% si era passata al 23%. Quindi questa diciamo, questa storia dovrebbe insegnarci, no, molto su quanto sia indispensabile indispensabile l'attenzione, la capacità di controllo, diciamo, sull'esercizio dei parlamentari, delle istituzioni, del Parlamento, dei governi, perché se no gli esiti sono questi che mi pare molto importante raccontare che cosa abbiamo scoperto durante una mobilitazione che abbiamo fatto sulla sanità nel nostro quartiere a Monteverde, no? Quando abbiamo dovuto difendere il Forlanini, che stava per essere svenduto da Zingaretti, no? In quella circostanza abbiamo scoperto che la tassa regionale che dovevano pagare le imprese, una tassa quindi legata ai bisogni, agli allacciamenti, al sistema viario, alle fognature, quindi un complesso di attività di cui le imprese godono abbondantemente, più degli individui sicuramente, no? Quella tassa là in 10 anni, dal 2007 al 2016, è diminuita del 44%, ossia è passata da 40 miliardi che era inizialmente nel 2007 a 22 miliardi nel 2016, quindi con un taglio di 18 miliardi di tasse non più pagate dai padroni, no? Per una serie di servizi materiali chiarissimi, da un costo elevatissimo, che è un costo di natura essenzialmente urbanistico, se vogliamo dire, no? Concepirlo così, che sono gradualmente discese fino a quasi dimezzare l'importo degli introiti. Ora, perché l'IRAP? Perché l'IRAP, nonostante le motivazioni con le quali era nata, poi in realtà la sua destinazione era essenzialmente costituire lo zoccolo duro della tassazione che doveva soddisfare il bisogno del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi una delle ragioni importanti e prevalenti del degrado che ancora stiamo vivendo nella sanità pubblica dipende da questa progressiva detassazione che i governi in successione hanno regalato alle imprese, portando la quantità di tasse da pagare dimezzandola in 10 anni. Dimezzandola in 10 anni però in maniera diversa. Qui va ricordato che, per esempio, durante il periodo presidente della regione, l'attuale presidente, e Zingaretti, e presidente del Consiglio invece Renzi, no? In un solo anno sono stati tagliati da questa tassa e quindi dalla disponibilità per la sanità pubblica 8 miliardi in un solo anno. Era il 2016 e da 30 miliardi che era già, a cui si era abbassato la contribuzione dell'IRAP, si è passata a 22 miliardi, quindi un taglio enorme, no? Che ha reso sempre e rende continuamente più difficile l'esercizio del diritto alla salute. Contemporaneamente, e cosa succedeva? Di una tassazione invece che riguarda i lavoratori, pensionati, cittadini della Regione Lazio, che l'IRPEF regionale, quindi una tassazione diretta dell'IRPEF che si articola sul territorio in tassazione regionale e tassazione comunale, bene, solo a quella regionale che aveva portato nelle casse della regione Lazio 7 miliardi di euro, no? Nel frattempo, mentre diminuivano le tasse da parte padronale, aumentavano quelle dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati fino ad arrivare a 12 miliardi. Quindi siamo arrivati a un aumento del 61% delle tasse personali, individuali, dei lavoratori, dei cittadini, no? Che passando da 7.000 è arrivato a 12 miliardi di euro. Ma come è evidente, questo aumento di quasi 5.000 euro corrisposti dai cittadini non suppliscono ai 18-20 mila euro che sono stati tagliati alle imprese, e quindi rimane questa eccezionale mancanza di danari permanente, ormai strutturale, per quanto riguarda la sanità pubblica. Ecco, io credo che questo episodio sia importante da ricordare, perché a volte è difficile connettere tra le condizioni del sistema fiscale con poi le nostre condizioni esistenziali. Ecco, ma questo è un episodio particolarmente calzante, però questo avviene in generale durante tutta la tassazione. Mentre si cala la tassa per i ricchi, significa diminuire poi le attività sociali, le attività di servizio che il pubblico deve mettere a disposizione dei cittadini, in questo caso in maniera proprio così palese. Ecco, passerei adesso al secondo aspetto, diciamo, di questa mefitica politica fiscale, ed è quello di sostituire la tassa su i patrimoni, o anzi più che sui patrimoni, sui redditi, con una tassa sui consumi. Anche qui forse non è facile da capire, però bisogna assolutamente afferrare la situazione. La tassa sui redditi, anche con l'attenuazione che ha avuto, rimane una tassa in minima parte progressiva, sicuramente proporzionale alle ricchezze di ciascuno. Con la tassa sui consumi tutto il discorso si inverte completamente. La tassa sui consumi è esattamente la tassa più regressiva che esista, nel senso che tanto più è basso il reddito, tanto più il reddito è sufficiente o appena sufficiente o insufficiente ai bisogni materiali, bisogno della soddisfazione delle necessità di vita delle persone che li hanno raccolti, e tanto più elevato la percentuale di IVA, di tasse indirette che vengono pagate attraverso i consumi. Quindi questa è diciamo una strategia che anch'essa in maniera subdola e soprattutto nascosta sta passando da decine di anni nella politica quotidiana di tutti i governi che si sono succeduti. Faccio un esempio molto facile e calzante. Nei paesi più civili, quelli maggiormente attenti ai diritti, maggiormente attenti all'uguaglianza, la tassa assolutamente di gran lunga prevalente è quella relativa ai redditi, là dove sì, i redditi possono essere commisuratamente più alti, più alta è la tassa che si viene pagata. Il contrario è appunto invece per chi conta, ma sempre misura maggiore, sulla tassa sui consumi, che è esattamente l'inverso: tanto più basso il reddito e tanto più incide l'IVA sul complesso del reddito, e sulla possibilità di consumo dei lavoratori e dei non abbienti. Ecco, nelle tavole del documento di economia e finanza del 2019 si spiega bene quale è l'andamento di queste due diverse tipi di tassazione: da una parte le tasse dirette, quelle sul reddito, dall'altra parte le tasse indirette, quelle sui consumi. Allora, per l'anno 2017 la tassa su sui redditi, no, era di 250 milioni, 250 milioni di euro, tutto quello che si recava si traeva dalle imposte dirette, no, nel nostro paese. Nel 2018 la stessa tasse, stesse tasse indirette erano diminuiti di 2 miliardi. Significa questo soltanto che i ricchi avevano pagato 2 miliardi in meno di quanti ne avevano pagate l'anno precedente. Quindi c'è uno spostamento che sembra esiguo, ma che in realtà protratto nel tempo diventa catastrofico, no? Da un taglio, diciamo, da tasse dirette che diventano sempre meno, che colpiscono sempre meno gli altri redditi, no? E invece che cosa succede alle tasse indirette? Guardate, in Italia quando si parla di tasse indirette si parla prevalentemente di IVA, quindi proprio tasse sui consumi. Bene, in quegli stessi anni, da un introito per lo Stato di 248 miliardi di IVA, si passava nell'anno successivo, al 2018, a 253 miliardi. In un solo anno le tasse indirette, quello sui consumi, erano aumentati di ben 5 miliardi. E poi, siccome il DEF ha una proiezione addirittura di 6 anni, questa stessa tabella ci fa vedere qual è l'intenzione dei governi, non solo quelli di allora ma anche quelli futuri. Le tasse indirette diventeranno, da 248 miliardi, ben 300 miliardi, ossia c'è uno slittamento continuo verso l'ingiustizia sociale sempre più elevata per quanto riguarda le tassazioni indirette, quelle che gravano sui consumi e che sono, diciamo, un'infamia proprio palese. Questa situazione rende un po', mi chiede qualche spiegazione in più, perché per chi ha l'età che ho io o che abbiamo noi pensionati, c'è una conoscenza che i giovani probabilmente non conoscono o non hanno mai saputo e sicuramente non hanno mai sperimentato. C'è stato un lungo periodo che è durato, pensate, perlomeno fino al 1978, no? In cui i redditi più bassi, i redditi del lavoro, venivano difesi proprio nella funzione dei consumi, nella funzione del soddisfacimento immediato dei bisogni. Per dire qualche esempio, no? Chi ha vissuto dagli anni 50 in poi fino al 78 sa bene che alcuni generi alimentari erano contingentati, il prezzo dei beni di prima necessità, anche quelli alimentari, venivano contingentati e venivano decisi addirittura da delle commissioni provinciali. E mi ricordo che nel 74-75 partimmo dal Trullo, da Montecucco, a fare una manifestazione per bloccare il comitato provinciale prezzi che stava per aumentare l'aumento di 3 generi di prima necessità: il latte, il pane e l'olio d'oliva. una manifestazioncina di 200 persone, poi 200 soprattutto donne, di questo piccolo quartiere di Montecucco, bloccò per almeno 6 mesi i prezzi, che non furono aumentati perché di fronte a una manifestazione popolare la commissione provinciale prezzi stabilì che non si dovevano aumentare né il prezzo del latte, né quello dell'olio d'oliva, né il prezzo del pane. Ecco, ma questo diciamo è un aspetto specifico, ma esisteva una grande impegno dei governi a soddisfare i bisogni in prima persona al di fuori del mercato. Ricordo i programmi che si sono succeduti dal dopoguerra in poi nella costruzione di edilizia popolare residenziale, quindi dagli ACP alla GESC, ci sono state imprese in cui i governi, utilizzando tra l'altro una forma di finanza popolare, una forma di finanza virtuosa, no? Per cui con spese che gravavano sui salari, però poi si soddisfacevano non solo il bisogno di abitazione di centinaia di migliaia, milioni di lavoratori, ma contemporaneamente si realizzavano piani di lavoro incommensurabili, che portavano a un lavoro nell'edilizia di una forza, soprattutto a Roma, no? La classe operaria edilizia era diventata fortissima anche per questa presenza di programmi governativi. Ma se pensate la stessa cosa, probabilmente alcuni degli ascoltatori non avranno riflettuto sul fatto che le bollette di qualsiasi bisogno essenziale si riferiscano e a cui si debba soddisfare vengono gravati dall'IVA che è sempre più elevata, no? Ci sono beni di prima necessità che vengono, a cui l'IVA viene continuamente aumentata, quindi anche qui si è invertito un percorso che era fatto di aiuto, sussidio alla uguaglianza, alla emancipazione dal bisogno, no? Con un aiuto dato alla finanza, alle imprese, ai parassiti della società, che invece, no, vivevano e vivono sempre più, no, di questa estrazione di ricchezza fatta anche attraverso il sistema fiscale. Quindi insomma, non vogliamo dire che non sarà difficile, però non è indispensabile se vogliamo pensare a una società migliore, una società in cui insomma, i principi dell'uguaglianza, della soddisfazione dei bisogni, dell'esercizio dei diritti abbiano la possibilità, no, anche i temi della fiscalità debbono vederci impegnati e debbano vederci in grado di esprimere iniziativa, esprimere conflitto e non accettare passivamente quello che i governi ci rifilano un anno dopo l'altro. Ecco, mancano soltanto 10 minuti, alla fine li dedico a questa importantissima argomento su cui però bisognerà ritornare, che è quella dell'erosione fiscale, perché l'erosione fiscale gli ascoltatori devono proprio capire che è una delle cartine di tornasole rispetto al quale valutare ogni governo. Non c'è governo che non si strappi i capelli di fronte all'evasione fiscale, che non si strappi, non faccia programmi e proclami rispetto a come recuperare l'evasione fiscale. Ecco, tutto questo vale zero. Detto con la massima enfasi, qualsiasi carica uno ci metta deve capire che vale zero se prima lo Stato non realizza una perlomeno limitazione, una cancellazione, arrivare a cancellare l'erosione fiscale, ossia quei soldi che non vengono pagati dai grandi patrimoni, no? Perché lo Stato gli consente di non pagarla, no? E quindi di avere una possibilità di risparmio che non è consentita a nessun altro. Il testo che penso adesso di leggervi è un testo molto breve, che è tratto appunto da una relazione della Corte dei Conti, no, il quale, la quale in un volume di 600 pagine, facendo una relazione, un rapporto sulle agevolazioni fiscali proclamati dai governi, il rapporto era del marzo 2016, viene detta in maniera molto chiara in una tabella che troverete a fianco alla registrazione di questa trasmissione, che nel 2016 il numero delle agevolazioni fiscali, era 799. Ossia, capite, sono 799 leggi, decreti, normative che servono a esentare qualcuno dal pagare le tasse che nel quadro generale dovrebbe essere suo compito pagare e non le paga. Qual è l'importo di questo 799 agevolazioni fiscali? Diceva sempre, anzi dice, scritta la tabella, la trovate scritta la tabella, che l'importo totale di tasse non percepite a causa di queste agevolazioni fiscali ogni anno è di 313 miliardi. Rendete conto quindi sia nell'aspetto quantitativo, perché l'evasione fiscale viene fatta montare a 130-160 miliardi l'anno ed è uno schifo, ma voi capite bene che dal punto di vista quantitativo è esattamente il doppio di quanto lo Stato non fa pagare ai suoi clienti, no, per qualche ragione, e si trasforma in erosione fiscale in soldi non entrati. Da una parte ci abbiamo 130-160 miliardi, dall'altra parte ci abbiamo un conto, forse per difetto, ma molto preciso, 313 miliardi nel 2016. Quindi questo è come lo commenta poi sempre questa Corte dei Conti che redige ogni anno questo prospetto della spesa pubblica, così conclude sotto la tabella. Cosicché, essendo state introdotte nuove agevolazioni senza averne contestualmente abolite, ridotte o riviste altre, non più rispondenti alle esigenze dalle quali erano state dettate, dall'inizio del 2016 il nostro sistema tributario si trova a dover convivere con quasi 800 eccezioni, deroghe alle sue regole basi, rinunciando a un gettito potenziale dell'ordine di 300 miliardi. Ciò che consolida la collocazione dell'Italia al secondo posto nel ranking, nella graduatoria internazionale sul livello di erosione del sistema fiscale. E questo è, diciamo, una tabella di carattere generica che però poi va completata con una tabella che troverete solo successivamente sul sito di Radio Onda Rossa, perché è una scoperta più recente. Quello stesso rapporto di cui ho citato la tabella e il commento, si tiene in conto di quanto è l'imponibile che potrebbe essere in tempi brevi recuperato, e lo si fa risalire a 98 miliardi da recuperare in un solo anno. Quali sono questi cespiti a cui poter accedere subito? La prima è la tassazione dei redditi dell'attività finanziaria. Qui un altro discorso che dovremmo fare in maniera più definitiva successivamente è il fatto che nel 74, quando si fece la riforma dell'IRPEF, non ci fu modo di far tassare la rendita finanziaria, tant'è vero che la rendita finanziaria non venne tassata con una tassa ma con un sostituto di imposta che aveva un carattere provvisorio fin tanto che il carattere provvisorio sussiste tutt'oggi, e la rendita finanziaria no, dovrebbe avere una tassazione progressiva così come è previsto, che non si realizza, e suggerisce questo rapporto della Corte dei Conti che il primo importo che si potrebbe ricavare dall'erosione fiscale sarebbero i 50 miliardi che si possono prelevare da una mancata tassazione dell'attività finanziaria. Dice anche una cosa molto simpatica, molto carina, insomma è illustrativa, è che verrebbero colpiti attraverso questa misura 25.000 cittadini italiani, che sono 25.000 cittadini italiani non solo ultra ricchi, non solo ultra parassiti, ma probabilmente anche ultra evasori, no? Bene, 25.000 sono un'inezia rispetto ai 40 milioni di cittadini tassati, e da soli potrebbero fornire, come è giusto che forniscano, una ricchezza al paese di oltre 50 miliardi. E così via via troverete che dai redditi fabbricati si potrebbero trarre 27 miliardi, dalla detassazione dei premi di produttività, perché in misura crescente rispetto soprattutto al 2016 i premi di produttività, quelli che vengono detassati, ossia negli alti stipendi, soprattutto nei redditi più elevati, no? Possono arrivare anche a una detassazione di 4.000 euro, no? Lo Stato, recuperando quella detassazione, potrebbe recuperare 3 miliardi di euro. Con la cedolare secca applicata agli immobili si potrebbero recuperare 7 miliardi. Quindi diciamo una chiara indicazione operativa, no, che aiuterebbe a riequilibrare il paese prima che a trovare, perché poi in altre circostanze abbiamo già detto, no? Oggi chi paga le tasse, soprattutto chi paga l'IRPEF, l'88% sono tutti redditi da lavoro, redditi di pensionati, redditi di lavoratori, redditi anche di lavoratori autonomi. Quindi siamo all'inversione del minimo senso di giustizia sociale, e questa, io credo che questa delle tasse sia un argomento che diciamo i lavoratori, la popolazione non si deve fare espropriare, e aumentare l'attenzione su questi argomenti qua, anche oltre le trasmissioni che possiamo fare da Radio Onda Rossa. Mi pare che il tempo sia scaduto. Marco, ci sei?
Ci siamo, ci salutiamo e ti chiedo di restare un secondo in privato, se puoi.
D'accordo, ciao.